Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi ricordo che potete scriverci durante questa puntata al 331-62-14013 con un sms o con Telegram, a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it con una mail. Altrimenti potete scriverci per segnalazioni o richieste di informazioni anche a cult@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che ci ritroverete in podcast con questa puntata, alla fine ovviamente della puntata di oggi, sul sito, sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi, come sempre, nella prima parte avremo una serie di interviste, mentre nella seconda parte vi riproporremo una delle conversazioni che quest'estate abbiamo avuto con tanti librai e libraie indipendenti in giro per l'Italia. Cominciamo però dalla prima delle nostre interviste. Cose da fare a Francoforte quando sei morto, di Matteo Codignola, edito da Delphi, è una comica scatenata rappresentazione del mondo editoriale. Il libro ruota attorno all'evento internazionale forse più importante dell'anno in tema di editoria, la Buchmesse di Francoforte. Matteo Codignola è editor proprio di Adelphi, traduttore e scrittore. Tra le sue opere più recenti, Vite brevi di tennisti eminenti, Cose da fare a Francoforte quando sei morto è un racconto che si sviluppa per quadri molto brevi, personaggi anche solo schizzati, momenti diversi nel tempo. Codignola frequenta la fiera del libro di Francoforte da anni. Ogni anno il rito è sempre lo stesso: partenza in auto da Milano, arrivo a Francoforte, successiva girandola di incontri con agenti, scout, editori e autori. Nel racconto ci sono le feste, la ricerca spasmodica del libro che sarà il grande bestseller, i colpi di genio editoriali ma anche le cadute. Oltre che da Codignola, il racconto è dominato dalle figure del Basso, geniale fotografo che parte ogni anno in auto con Codignola a destinazione Francoforte, e da Simonetta, la collega dell'ufficio diritti di Adelphi con cui cercare il libro che sarà il grande successo. Un racconto pieno di humor, di intelligenza, di passione per i libri e per la sua gente. L'intervista a Matteo Codignola è di Roberto Festa.
Banalmente c'erano un paio di storie che mi andava di raccontare, specialmente la prima di apertura, il viaggio. E poi perché è stato scritto questo libro durante il momento più duro della pandemia, durante il primo lockdown, insomma, e fra le tante sensazioni collettive di tutti c'era che forse il mondo dopo non sarebbe come dire, stato quello che era stato prima, che non sarebbe ripreso esattamente come era, non sarebbe, poi sono tutte scemenze che vengono superate dai fatti, però insomma contano le sensazioni, no? E così mi è venuta voglia di raccontare insieme a queste storie anche un mondo che non è detto ritroveremo, insomma, e che per alcune modalità, le fiere del libro ci saranno ancora naturalmente, no, ma forse non saranno più come sono state nel periodo che racconto io, che sono i primi anni 2000, in cui c'era l'illusione di essere più che Francoforte o Wall Street, ecco, cioè, si giocava un po' quel gioco lì, il che giocato in un ambiente, diciamo, dove il saggio di profitto è fra i più risibili dell'intera economia capitalistica, aveva degli effetti in sé irresistibilmente comici, ecco. E quello che mi andava era di scrivere su un lavoro che ho fatto per tutta la vita quello che penso essenzialmente di saper scrivere, cioè una commedia, ecco.
Allora, Matteo Codignola, il libro è ricco di figure, cioè, ci sono reali, no? Evocate fin nei loro nomi, appunto, il Basso, il fotografo che un po' tutti nell'ambiente letterario poi conoscono, perché
è difficile non conoscerlo.
Poi c'è Simonetta, no? La tua collega, sì, dell'ufficio diritti, Maria Rosa, che immagino sia la Mancuso, sì, no? Sì. Quando fai riferimento alle carceri svizzere, sì. Altre sono evocate soltanto, diciamo, come la professione, il ruolo, no? Sì. Che il sinologo, la francesista, e poi c'è l'editore. Ecco, allora, sin dall'inizio hai avuto, come dire, l'idea di mettere in questo libro personaggi veri, reali, cioè di raccontarlo come reportage in qualche modo, no? Anche se narrativo. Ecco, perché questa scelta?
Ma intanto perché frequento da sempre, scelgo anche pubblico quella cosa che si chiama non fiction, cioè mi interessa di più, non fiction narrativa, non sono uno scrittore di fiction pura, non credo, no? Magari da vecchio scrivevo un romanzo, ma non ho mai avuto la tentazione di farlo, mi interessa la cosiddetta realtà, mi interessano le cose che vedo, che incontro, non riesco difficilmente a scrivere di cose che non conosco molto bene, o che non credo di conoscere molto bene, insomma, non ho avuto un contatto molto ravvicinato. Le storie del libro sono tutte vere, naturalmente non sono, è un libro, quindi è una costruzione, quindi non sono avvenute tutte esattamente nella stessa fiera, nella stessa sequenza, sono, riguardano alcune, non lo saprei neanche dire con precisione, scene avvenute per un certo periodo piuttosto omogeneo. E di inventato non c'è nulla, tutti i personaggi sono tutti veri. La scelta di mettere alcuni nomi e altri no mi è venuta naturale, non è stata così, sono tutti riconoscibilissimi, io non mi chiamo, ma a un certo punto qualcuno mi chiama.
Si chiama Matteo?
Sì, se non sbaglio, l'ho fatto apposta in modo da mettere ben in chiaro che ero io, ecco, no, e che non faccio poi una figura molto migliore di altri personaggi. E gli altri, mi faceva più ridere chiamare il nostro germanista o il nostro lettore di riferimento, faceva più ridere sorridere me piuttosto che chiamarlo Roberto Cazzola o Ottavio Fatica, ecco. non, lo stesso vale per l'editore, che naturalmente è Roberto Carasso, eccetera.
Tra l'altro confermo, perché ho visto a Mantova appunto il Basso, il fotografo, mi pareva molto contento di essere il personaggio del libro, del tuo libro, forse il personaggio centrale.
Qualcuno si è anche seccato, credo, non me l'ha detto naturalmente, ma insomma, perché il ritratto di noi tutti, me compreso, non è così lusinghiero, insomma, non come forse... Cioè, chi lavora in editoria matura ne conoscerai tanti, una certa opinione di sé, della propria immagine, così non sempre corrisponde, diciamo, totalmente. Quindi qualcuno non ha gradito, l'unico che ha gradito è sto Basso, che poi è protagonista nella storia più ignominiosa di tutto il libro, ma è stato molto divertente, siamo molto amici con Basso. Io, è una storia un po' scabrosa che riguarda il passato, che tutti sanno, nella sua famiglia, che lui sa, non è un segreto, però. La cosa piuttosto divertente è che mentre lo scrivevo io non ero sicuro fin dove potessi spingermi per non fare, poi voglio molto bene a tutti, quindi non... Intanto dicevo, basta, ma vuoi leggere quello che scrivendo? Perché così mi dici se posso dire... E lui rideva, dice, ma cosa ridi? Non c'è niente da ridere, non. Rideva moltissimo, ha sempre riso, dico, ma... e non l'ha letto fino a quando è stato stampato, nemmeno è venuto dove sei tu adesso, in questa posizione. Pochi giorni prima ha detto, Basso, il libro è lì, vuoi almeno sfogliarlo? E si è messo a ridere. E poi però te lo tieni. Però insomma è tutto contento, so che gira per le librerie cercando di farsi riconoscere da soli, è stato segnalato in varie librerie del regno, vagabondare fino a qualcuno gli ha chiesto, ma tu Basso, sei tu Basso? E quindi è stato un gioco da quel punto di vista molto molto divertente.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, tu parlavi prima che la cifra che ti è più così più consona è quella della commedia, no? E in effetti per te è stato un modo per riallacciarti a certi antecedenti anche letterari, no? Ricordo per esempio il libro che hai fatto su Mordecai Richler, no? O è proprio la cifra che secondo te, il modo in cui tu guardi a questo mondo, che è quello appunto dell'editoria?
Ma certamente il modo in l'editoria, sai, forse non tutti sanno che uno pensa, credo che gli editori vengano immaginati come dei signori molto seri, riflettono a lungo su che cosa sia degno oppure no di essere pubblicato, e solo dopo lunghi processi di maturazione. È un mestiere in cui la componente, come dire, mercantile, nel senso migliore anche della componente di suc, è molto molto più importante di quello che si crede, cioè, e naturalmente nelle fiere ha il suo momento di massimo fulgore, e il commercio è divertente. Non mi interessava, io sono un grandissimo appassionato di cinema, e mi interessava quello che mi interessa del cinema, cioè nell'editoria, cioè il backstage, cioè quello che viene prima del film, che in genere è molto più divertente di quello. Il making di un film è molto più divertente del film di solito, no? E spesso anche il making di un libro è molto più divertente del libro che esce. E la forma, a me piacciono molto, personalmente come utente, diciamo, come fruitore, mi piacciono molto i film, dico film perché credo che, non so quanto consapevolmente, ma il libro sia un pochino scritto come un film. Mi piacciono molto i film piccoli, indie, non perché sono indie e non li fanno nei major, ma perché sono fatti con pochi soldi, con pochi mezzi, e una situazione che ti costringe a tirare fuori il massimo, insomma, da quel poco che hai, ecco. E quindi certamente la prima storia, ma poi anche in qualche modo la fiera è pensata un po' così, con negli occhi certi film in viaggio, non proprio di viaggio, insomma, con due personaggi in macchina che parlano.
Senti, un'altra domanda sulla struttura proprio, no? Che è una struttura molto spezzata, fatta di digressioni, di accostamenti, di personaggi, momenti che portano poi ad altri momenti e personaggi, no? Un po' una struttura alla Tristan Shandy, no? Cioè, sì. Jacques le Fataliste, no? Con questi, anche proprio temporalmente uno non sa mai dove si trova in qualche modo, no? Perché si parte appunto dal sinologo e si va alla francesista di riferimento, poi si ritorna, ecco anche questo è stato, come dire, una precisa scelta, o è come dire il tuo, quello che dicevi adesso, cioè la volontà di raccontare una storia con questa struttura ti è venuto in qualche modo naturale?
Ma guarda, adesso il capitolo centrale che riguarda la fiera riguarda un evento che per definizione è caotico e viene anche vissuto da chi lo in uno stato non sempre di lucidità assoluta, si dorme pochissimo, si beve moltissimo, si fuma altrettanto, si accoppia in momenti improbabili, quindi tu vedi per 5 giorni della gente non proprio compos sui, come si dice, quindi è anche difficile raccontarli in modo sobrio, perché non è, per fortuna, un evento sobrio. Le digressioni che tanti mi segnalano, alcuni, molti mi rimproverano, sono un po' connaturate. Io credo di essere una specie, cioè, quando scrivo anche, per me è come raccontare una cosa a una persona che in una stanza. Io non è che tenga in mente un lettore, però ho sempre, a volte ci riuscirò, a volte no, non so, non riesco a dirlo, il terrore di annoiare l'interlocutore, di annoiare chi ho davanti, no, oppure di non spiegargli tutto, oppure di raccontargli tutto. Allora, come se avessi davanti te e ci dicessi: ma ti racconto che stiamo facendo adesso questa intervista, però aspetta, no, ora che mi viene in mente, ne ho fatta una molto simile a questa, ecco, è un po' quella struttura lì che mi viene un po' da sola. Però molto è, anche se tu mi conoscessi e mi sentissi, mi parlo, purtroppo non parlo poco, spesso le mie amiche o cose così fanno quel segno che non possiamo vedere per radio, del pugno che si stringe, come dire andiamo al sodo. Ecco, io fatico ad andare al sodo, perché andrei anche avanti. Quando ho scritto un libro sul tennis è stato abbastanza divertente, perché il tennis, se posso parlare, se schiacci il bottone è più o meno quanto, fino a che non mi spengo, esaurimento delle forze. E quel libro è fatto di tante storie singole, e ne avevo quasi altrettanto, un libro di... Un libro, sì, già, però io non l'ho mai tenuto in un unico file, per ragioni tecniche che non ti ammorbo. E lo mandavo al mio redattore via via, e a un certo punto, senza tenere, quindi un file c'era scritto 15, un altro 22, un altro, a un certo punto ho chiesto a Michele: ma quante pagine siamo arrivati? Perché ho perso il conto. E dice: 300. Dico: no, 300 può bastare, no? Fermi lì, perché sennò per me andava avanti altri. Quindi c'è un po' di qui, ho cercato di, anche tenendo conto di questo, di tenere una misura breve apposta, perché poi dopo uno si rompe anche le scatole ad avere una seccatore che ti racconta, però stavo generando altrettante, ecco.
Allora senti Matteo Codignola, tu prima appunto facevi riferimento, poi c'è anche nel libro, no, la figura dell'editore, la figura quindi di Roberto Calasso, no? Hai lavorato, lavori appunto da Adelphi. Allora volevo a prescindere dalle questioni insomma poi di proprietà eccetera, secondo te, adesso Calasso da qualche settimana non c'è più, certo, secondo te una casa editrice come Adelphi, che si identificava in modo anche molto forte, certo, potente, no? Anche se poi c'è una struttura, con le intuizioni, i gusti, la personalità culturale e intellettuale di un editore come Adelphi, certo, come Calasso, come dire, vedi la possibilità e la necessità di, come dire, anche di un rinnovamento culturale?
Ma guarda, è un discorso naturalmente che forse porterebbe via altre 6 interviste, che è un po' difficile per ragioni anche personali sintetizzare. Da una parte, se si guarda bene il catalogo e quello che Adelphi ha proposto in questi anni, l'offerta non è così, diciamo, monolitica come può sembrare, così granitica come può sembrare, perché una delle grandi, per andare nel sottile, per fare i casi più clamorosi, una delle grandissime intuizioni di Roberto, una delle così, cose che hanno fatto la fortuna casa editrice è Simnon, cioè prima di Simnon lei pubblicava pubblicava tante cose in realtà anche molto basse, se vogliamo usare lo schema basso-alto, ecco, ma nella mente di tutti era Bhagavad Gita, ecco, non era, quindi fu un effetto sorpresa pazzesco, i lettori abituati a leggere le cose, un po' pensarono, ah ma allora Adelphi ci posso arrivare anch'io se pubblica Simeon, e gli altri pensarono, ah ma allora Simeon è uno scrittore di primissima. E quindi quell'alchimia, quel gioco lì, che era secondo me una delle vere grandezze di Roberto Calasso editore, non avere pregiudizi, non avere schemi, non avere nient'altro che il gusto, cioè, hanno fatto la casa editrice che esiste fino ad oggi un organismo vivo e variegato, un catalogo vivo e variegato. Se la domanda è che cosa ne sarà, non lo so, non ho idea. Chi si siede lì, chi si è seduto lì, ha davanti una sfida enormemente complessa, perché si tratta di mantenere questo blend, che è molto difficile, che ci vuole una testa come quella di Calasso, non solo un'erudizione, ma una capacità di sentire certi spostamenti anche dell'esterno, insomma, o di guidarli, non so. Era un pochino, Calasso aveva un pochino quella cosa di Steve Jobs, cioè forse non sapete che avevate bisogno di leggere questo libro, ecco, la cosa dei grandi imprenditori con una visione, a volte naturalmente è vero, a volte no, però Adelphi certamente finora ha questa cosa qui, forse non sapevate che è un libro sulla coltivazione del tè, è quello che dovete leggere in questo momento, non sul riscaldamento globale, come credete, mettiamo, ecco. Forse l'immagine che pensava solo è divinità, è un po' farlocca, ecco. Era un uomo molto attaccato alle cose che succedevano, anche se in una maniera tutta sua, ecco, è difficile da riprodurre. Chi si siede sulla sua sedia adesso, beh, è una sfida, non so se la vincerà. Certamente qualcosa va ridisegnato, perché persone come Roberto non sono riproducibili, sono forse imitabili ma non sono riproducibili. Consumata la sua eredità, i suoi suggerimenti ultimi, le sue cose così, bisognerà che chi è chiamato a farlo abbia un'idea, sia in grado di ridisegnare quella cosa lì senza stravolgio.
Proprio un'ultima cosa, allora mi pare che cos'è il 20 che inizia a Francoforte adesso, tu ci vai? 20.
No, non ci vado perché è una formula ibrida e non ho capito bene, un po' sì, un po' no, poi detto con tutta franchezza, ma lo racconto, ne dico più volte, il bello di Francoforte non era fare un incontro, veramente si può fare con il telefono, era tutte queste cose che ti ho detto, si venivano a sapere bevendosi una cosa, mangiandosi una cosa, ballando, in un ballo, ma insomma comunque in una situazione di gran casino, perché è lì che molli un po' come dire, gli abiti professionali e dici, sa, allora, e quell'altro ti dice, leggi un po' quello. Mi ricordo un agente che cito anche nel libro, che racconto, che era molto un mio amico, si chiamava David Miller, molto spiritoso, un incanto di persona con cui passare del tempo, sapeva tutto di tutti. Non ci incontravamo mai, ma non, nel senso, non facevamo mai incontri professionali con appuntamento, seduti uno davanti all'altro, allora cosa puoi vendermi? Però siccome alla fiera ci si incontra, non so, 6.000 volte in una settimana, in uno di 6.000 o si va a cena insieme o si va a una cosa così, David faceva questa cosa, cioè incrociavi in una Legend Center, che è un luogo immenso, così lui andava da una parte o un'altra, incrociando ti diceva, quindi in mente neanche un nome, Ian Fleming, James Bond, mettiamo che fosse uno sconosciuto, adesso mi hanno detto perché ce l'ho davanti agli occhi, tu dicevi come? Prendi nota, è per te, fine della conversazione, capito? E tu prendevi nota di Ian Fleming, James Bond, poi andava a casa del genere. Ecco, questo in un Francoforte del 21, regolamentata con le distanze sociali, diventa una cosa. Ci vuole un po' di pazienza, riprendere l'anno prossimo, secondo me, sperando, facendo gli scongiuri, che questo incubo finisca e allora torneranno, non lo so, a divertirsi. We don't stop but the time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, if you say so, then let's go. I know you're all that I want, it seems to match you. What do I gotta do to get you? E adesso la seconda intervista di questa puntata di Cult di quest'oggi. Si tratta di Michele Aiello, autore del documentario Io Resto, girato all'interno di un ospedale di Brescia durante la prima fase pesantissima della pandemia. Il regista sta portando il film nelle sale, che a Milano è al Beltrade. L'intervista di Barbara Sorrentino.
Io Resto, l'unico documentario girato all'interno di un ospedale italiano durante la prima ondata della pandemia, quindi quella terribile, insomma, quella che ci ha colto tutti di sorpresa in casa e soprattutto negli ospedali. Michele Aiello, regista di questo documentario prodotto da Zalab, benvenuto a Radio Popolare, Michele.
Ciao, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
È un film che naturalmente lascia un segno e riapre la memoria, forse resta nella memoria ed è giusto che resti così, indelebile. Ma la prima curiosità è come hai fatto a entrare lì, perché appunto è vero, è il primo documentario, abbiamo visto magari dei servizi, delle immagini, però voi siete stati lì un po' di tempo a girare un film che è assolutamente cinematografico, quindi non rubato e portato via all'istante. Quindi ti chiederei anche appunto come ci sei arrivato e come avete lavorato per arrivare a questo risultato.
Sì, per me era importante lasciare un segno cinematografico d'osservazione senza una mia presenza troppo ingombrante come interpretazione di quello che stava succedendo, quindi non abbiamo fatto interviste frontali, è una maniera per immergersi nella quotidianità di quel periodo lì, in quella quotidianità eccezionale che speriamo non ricapiti più e che secondo me era importante fare, perché di fronte a tutta la mole di quantità di informazioni giornalistiche, le persone si stavano già all'epoca cominciando un po' a disaffezionare, a stufarsi, e quindi per me un racconto più lento, come può essere quello di un documentario, poteva essere lo strumento migliore per poi andare a rielaborare quello che è successo, quindi la vedevo in ottica futura. E non era facile in quel periodo lì, perché c'era un'estrema incertezza di cosa stava succedendo e non si sapeva ancora la malattia che effetti avrebbe avuto su di noi. Quindi io, con un po' di timore, mi sono prima interfacciato con i primari di malattie infettive della Lombardia, di alcuni ospedali, e quello che poi ha avuto la forza di chiedere alla direzione generale di farmi entrare è stato Francesco Castelli di malattie infettive di Brescia, degli ospedali civili. Quindi diciamo che è stato un po' un incontro tra una mia, chiamiamola, visione su quello che si poteva raccontare della pandemia oltre l'aspetto scientifico informativo e la sensibilità di Castelli nell'accettare che un indipendente e anche sconosciuto entrasse a filmare e raccontare quello che stava succedendo. E dopo, in seconda battuta, la disponibilità della direzione generale a permettere che questo racconto potesse essere fatto, quindi ho proceduto per questi step.
Ecco, quindi insomma diciamo che è stata anche un po' una richiesta, questo diciamo ha reso più semplice e fattibile, naturalmente, perché ovviamente non eravate stati buttati lì dentro per caso, ma questo si capisce dal film sempre, e però ce lo si chiede. Ecco, ci sono dei momenti particolarmente toccanti sia da un punto di vista umano che naturalmente sanitario. Volevo capire per voi qual è stato l'effetto e come vi siete anche proprio dati la scaletta per entrare e per muovervi lì dentro.
No, col segno di poi fa sorridere ricordarlo, perché io ho chiamato Luca Gennari, che non stava con me, io ero a Verona in quei giorni, lui stava a Ravenna, gli ho chiesto se era disposto a venire a filmare in un ospedale, lui mi ha detto subito di sì, e quindi poi in quel contesto sono cominciate le riprese, e ogni giorno ci martellavamo a vicenda dicendo come continuiamo la storia, cosa filmiamo domani, come costruiamo meglio quel personaggio lì, ed era sempre frustrante il giorno dopo arrivare con delle idee e trovare l'ambiente completamente cambiato, perché il paziente X magari era stato trasferito, un altro magari era peggiorato e quindi non gli si poteva più parlare, il turno magari di infermiera era stato cambiato e quindi non l'avremmo più rivisto fino alla settimana successiva, quindi è stato molto complicato e molte cose che immaginavamo abbiamo dovuto cambiarle in corsa, e quindi alla fine abbiamo avuto bisogno di stare un mese e abbiamo chiesto di stare di più rispetto alla prima settimana che ci era stata concessa, perché sennò sarebbe stato impossibile creare qualsiasi tipo di arco narrativo.
Grazie Michele Aiello, il film è Io Resto e la distribuzione è quella che abbiamo appena raccontato, insomma nelle sale delle vostre città, e a presto, buona continuazione.
Grazie,
ciao.
Grazie mille anche a voi, ciao.
Ciao.
Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Adesso un po' di pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte. Abbiamo anticipato per tutta questa settimana la seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare, dedicata alla riproposta di alcune delle conversazioni che quest'estate abbiamo avuto con librai e libraie indipendenti in giro per l'Italia. Questa volta siamo a Ostuni, in Puglia, e andiamo a trovare un'intera famiglia di librai indipendenti presso la libreria Tega del Libro. E adesso siamo approdati a una libreria storica di Ostuni che tutti conoscono e che ha molti meriti, perché molti ce ne hanno parlato anche negli anni scorsi. È la Bottega del Libro, e noi siamo con il signor Francesco, che ne è il titolare fondatore insieme a sua moglie. C'è anche la figlia che prosegue il lavoro, e quindi vi chiedo, presentatemi un po' tutta la famiglia, soprattutto la libreria e la sua storia, che è iniziata quando, signor Francesco?
Noi abbiamo iniziato nel 79, eravamo a Cortina, facevamo i librai lì alle dipendenze, e io ho deciso di venire al mio paese perché mia moglie ha accettato, perché lei è veneta.
E quindi eravate a Cortina per questo motivo,
sì,
perché la signora vede Cortina, io non avevo capito.
Io ero a Cortina già da qualche anno e ho conosciuto lei, ci siamo sposati e poi abbiamo deciso di tentare la carta dell'indipendenza, di venire ad aprire una libreria ad Ostuni.
La signora si chiama?
Paola, Casanova Fuga Paola,
ecco,
lei ha due cognomi.
Tipico Veneto.
Casanova. Signora, buongiorno. Che esperienza è stata? Allora, facciamola a tre addirittura l'intervista. Sì. Che esperienza è stata quella della decisione, insomma, di andare via, di venire qui, di tentare l'avventura?
Non so, a me lo studio piace molto. Perciò abbiamo deciso insieme di venire qua e di aprire la libreria. Avevamo lavorato prima e te proviamo. Abbiamo provato.
Andata bene.
Adesso è andata abbastanza bene.
Beh, voi siete un'istituzione, perché voi siete, insomma, organizzate presentazioni, tante attività.
Sono 41 anni che siamo qui, che abbiamo la libreria. Prima eravamo sulla piazza, infatti Bruno e Antonietta furono... quelli che ci aiutarono a scaricare il camion dei libri
per il trasferimento
sì. E quindi aprimo sta libreria fra mille difficoltà, ovviamente, perché non avevamo denaro abbastanza, però ci abbiamo provato, ci è andata bene, ci siamo riusciti e poi piano piano è diventata veramente un qualcosa di un'istituzione, ormai sono 41 anni, fra poco 42.
Poi magari parleremo anche dei personaggi che passano di qui, di com'è Ostuni dal punto di vista culturale, perché voi siete anche un osservatorio di quello che succede in città,
certo,
no? Sapete
certo,
tutto,
sì,
cioè degli scrittori che magari transitano di qui o dedicano ad Ostuni le loro opere, la tradizione mescolata con anche la modernità, perché insomma Ostuni ha anche degli spunti culturali di innovazione, ci sono tante cose che partono dalla Puglia e da Ostuni in particolare. E allora invece passiamo al futuro e chiedo una breve presentazione alla figlia del signor Francesco e che cosa ne pensa lei di questa attività e cosa le piacerebbe fare in futuro.
Allora, io diciamo che ci sono entrata in pieno fin da subito, sì, perché ero poppante ed ero già in libreria, quindi io, se la gente entra e mi dice sento odore di libri, io non lo sento assolutamente. Questo fa molto ridere, però è vero. Quindi ci sono sempre stata, al posto di guardare i film ho sempre letto i libri anche della Disney, quindi nel senso ci sono da quando ci sono nata. Ovviamente la situazione è cambiata nel corso degli anni perché ho potuto studiare, ho fatto tante cose, però non mi sono mai staccata da questo ambiente. Adesso ci sono dentro a pieno diritto. Ovviamente leggo tanto, come leggiamo tanto anche in famiglia, e cerchiamo anche di consigliare quello che più ci piace. Sono molto grata per quello che loro due mi hanno lasciato, perché loro hanno preso da quello che hanno imparato a Cortina nella libreria Lutteri dove lavoravano e hanno portato qui, e quindi sento un po' la responsabilità anche di quello che ho, però ovviamente mi piace, quindi andrò avanti in questo, ovviamente affiancando, perché bisogna, oltre ai consigli ovviamente in presenza, anche al mondo di internet, che ovviamente senza quello ormai non si va quasi più da nessuna parte. È importante la tradizione, ma è importante anche raggiungere più persone possibili.
Beh, noi abbiamo, girando l'Italia fra librerie indipendenti, scoperto una realtà molto vivace e anche delle comunità, di cui magari parleremo nella seconda parte, di riferimento, cioè di un pubblico fedele, persone che diventano per voi a degli spunti, no? A loro volta,
sì, sì.
Perché vi seguono da sempre, vi danno dei consigli, vi chiedono, ve ne chiedono, quindi la comunità dietro alla libreria indipendente, abbiamo imparato, è qualcosa di importante. Adesso vi chiedo il vostro primo consiglio di lettura, parto dal signor Francesco
ce ne sono veramente tanti. Noi per esempio ci è piaciuto moltissimo Giorgio Fontana, Prima di noi, che noi abbiamo, io ho letto durante il periodo del lockdown, perché stavamo preparando gli incontri con gli autori che facciamo durante l'estate. Il comune fortunatamente ci mette del suo e quindi riusciamo anche a fare queste cose. Ci era piaciuto molto, l'abbiamo spinto moltissimo, veramente tanto, perché ci è sembrato un libro che meriti di essere letto.
Una breve sinossi, insomma, noi lo conosciamo bene anche Giorgio,
sì,
Fontana, mi fa piacere,
sì,
parlarne.
È parte da tre giovani che disertano e che poi va avanti, la storia rimane uno soltanto che continua e si sposa, va in un paese completamente diverso dal suo, vive a Milano, fa molte cose, è un romanzo di formazione, ma anche un romanzo storico, sicuramente.
Allora, il primo consiglio di lettura della Bottega del Libro di Ostuni è di Giorgio Fontana, Prima di noi, Edizioni Sellerio. Mi volgo verso la nuova generazione per chiedere un altro consiglio.
Sì, allora, io ho avuto il privilegio e l'onore di poter collaborare con La Stampa e abbiamo recensito Quel luogo a me proibito di Elisa Ruotolo, edito da Feltrinelli. È un libro che mi ha colpito profondamente perché tocca delle corde molto profonde, perché parla di questa storia di una donna che conosce l'amore molto tardi nella vita e parla di sé come una donna bonsai, una donna a cui hanno reciso delle parti, insomma. Si sente mancante, viene da una famiglia anche profonda, che ha avuto una profonda influenza su di lei, un'idea di pudore, di candore molto forti, che l'hanno spinta quindi ad allontanarsi completamente dall'amore. Lo conoscerà molto tardi e avrà una rivoluzione, una rivelazione in un certo senso. Il libro si divide in diverse parti che proprio l'accompagnano in tutto questo percorso. È scritto molto bene, anche molto poetica come scrittura, quindi non si legge proprio facilmente, a volte diventa un vero e proprio pugno nello stomaco, però è molto molto bello, noi lo stiamo consigliando.
Ricordiamo gli estremi del libro.
Sì, il libro è di Elisa Ruotolo e si chiama Quel luogo a me proibito, edito da Feltrinelli.
Nella collana Narratori. E allora noi adesso mandiamo il nostro primo brano musicale. In genere lo discutiamo con i librai. Io mi volgo verso il signor Francesco, ma anche verso la signora. Ma avete una vostra canzone di quando vi siete incontrati a Cortina? Erano gli anni 70, c'era tanta musica, i cantautori, le cose, cioè, qualcosa che vi piaceva particolarmente o che si sentiva allora, non lo so, per esempio De André, sì, oppure io ne dico un po' a caso, insomma, cioè i cantautori di allora, sì, oppure
sì, sicuramente sono autori che ci hanno dato tanto, anche se per il tipo di lavoro che facevamo, che facciamo, e riuscivamo poco a seguire la musica perché non abbiamo mai avuto un settore
specifico,
né nella libreria Cortina né qui. Sì, abbiamo qualche biografia di qualche cantante, qualcosa sulla musica in genere, così, ma mai seguito, come dire, attentamente.
Posso parlare io che ho un'anima vecchia, nonostante tutto, e io dico la collina dei ciliegi di Battisti.
Perfetto, e la collina dei ciliegi sia, che più o meno, che più o meno mi sembra proprio dell'epoca in cui loro hanno preso la decisione, sì, di venire qui ad aprire la libreria, così a occhio croce, adesso poi controllo. Quindi ascoltiamo Battisti e ritorniamo subito dopo alla Bottega del Libro di Ostuni, la libreria indipendente di cui parliamo quest'oggi.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato, florato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora figli dell'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti. Ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina. E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi.
Eccoci, allora ho tutta la famiglia di librai, perché insomma così possiamo, e tra l'altro mi fa piacere perché mi è capitato di incontrare dei soci librai, per esempio a Venezia, a Seregno, insomma persone che si sono trovati, si sono messe insieme e gestiscono insieme una libreria. So che ci sono altre famiglie che gestiscono la libreria, ma voi siete la prima che io intervisto, quindi mi fa molto piacere intervistare madre, padre, figlia che lavorano in libreria, lo trovo veramente molto bello. Mi dica una cosa che sua figlia le ha fatto scoprire nel mestiere di libraio, poi chiederò a sua figlia uno degli insegnamenti principali, un po' ce l'ha già detto, ma insomma magari ne individuo uno specifico che le è stato utile.
Tante cose, perché lei ha veramente una carica che noi abbiamo un po' perso, perché con l'età abbiamo perso tutta sta carica, quindi lei ha... si è dedicata, lo fa, gli piace e c'è anche di stimolo.
Stimolo.
C'è anche di stimolo.
Per esempio tutto il mondo del...
Mi mantengo giovani.
Tutto il mondo dell'e-commerce, cioè del...
Sì,
del,
che
del,
insomma, noi non siamo tagliati fuori, perché non, lei c'è nata in questo mondo e di conseguenza ha veramente una marcia in più che noi... non riusciamo ad avere.
Per forza state insieme. Invece una cosa che hanno insegnato il papà, la mamma nel lavoro?
Sicuramente il valore dell'esperienza. Quindi l'essere manovali prima di tutto. Infatti mio padre mi raccontava che quando si inizia a lavorare in un posto e lui era successo, gli avevano detto di andare a spolverare gli scaffali della libreria per imparare dove fossero tutte le cose e il posto esatto in cui puoi andarle a trovare. Io ci ho messo una ventina d'anni a capire dove erano tutte le cose. Però il valore dell'esperienza, che a volte è anche più importante di tutto lo studio che si possa fare.
Bello questo ricordo. Chiedo alla signora, che è timida e quindi mi ha chiesto di non coinvolgerla troppo, ma però io ci provo comunque in virtù della sua venetitudine. E le chiedo una cosa. Quando sua figlia era piccola, che libri le davate o le leggevate?
Noi leggevamo un po' di tutto, veramente. Fiabe, raccontini, insomma, un po' di tutto.
Tipo, non so, adesso il centenario di Rodari che si sta chiudendo, no? Cioè, così
sì,
mi domandavo se era uno
Rodari
dei...
Rodari, abbiamo letto parecchie cose, le fiabe,
Alice
Cascherina, e ancora adesso ce la ricordiamo bene.
No, però gli devi raccontare.
Roald Dahl.
Gli devi raccontare il primo libro, il primo titolo che ho letto.
Oddio.
Cosa ho letto?
Mia figlia ancora non sapeva leggere, io pensavo che lei non sapesse leggere. È andata in fondo e ha letto il libro di... Aspetta, come si chiama? Cose di Cosa Nostra. Ha letto il titolo di questo libro. E io ho detto, Ilaria, ma possibile, avrò sentito bene. Realmente lei l'aveva letto da solo, questo era il primo libro.
Sì.
E poi l'altro più è stato quello di Porci con le ali.
Allora
si è messa lì in fondo con le sue amichette a sfogliarle, facevano tutto, leggevano le prime paroline.
Appunto.
E beh, va bene, anche questo è importante.
Però...
Beh, ma poi insomma magari il libro ha fatto anche da apripista per spiegazioni che poi bisognava dare da genitori, esatto. Aiutano, no? I libri talvolta.
No, perché lei praticamente ha imparato a leggere da sola, io non ho fatto niente, le ho insegnato solo le lettere dell'alfabeto.
E io le ho messe insieme, ho letto
le
cose
tutto da sola.
Proprio il top.
E poi i libri che leggevamo li sapeva a memoria, anche se volevo saltare una paginetta non era possibile, perché diceva che hai sbagliato, torna indietro, ah, è stata così.
So che lei non vuole darci suggerimenti di lettura, ma c'è un libro che ha nel cuore, magari non di adesso, uno che proprio per lei è un libro irrinunciabile?
Io mi ricordo benissimo Radici, ah. È un libro che mi è rimasto
di
proprio
Aldous Huxley.
Sì. Eppure sono passati 40
quando
anni.
Quando era? Era tipo fine degli anni primi.
Eravamo ancora Cortina, veramente. Ah. Quanti anni erano?
70.
Io ho cominciato a lavorare nel 72.
Primi anni 70.
75. Sì, sono stati.
E come mai l'ha colpita così tanto?
Ma questo personaggio di questo Kunta Kinte, che insomma mi è piaciuto tanto.
Eh beh sì, è un libro che ha fatto storia e sì, poi sì, ha fatto sì. Storia anche del cinema, sì, tra parentesi.
E poi ho letto qualcos'altro, ma in questo momento non mi piace niente.
No, ma Radici è un ottimo, no? Cioè, soprattutto per chi non l'ha mai letto, è una scoperta.
È un libro che mi ha lasciato qua.
Certo. Vengo di nuovo a chiedere altri due suggerimenti di lettura al signor Francesco.
Rabal, Una solitudine troppo rumorosa, che è un libro che mi ha cambiato la vita.
Perché?
Ma per i tanti lavori che lui faceva e soprattutto per quella descrizione che lui dà del suo lavoro di fare gli imballi di carta, mm-hmm. Perché lavorava in una discarica di carta dove veniva imballata sta carta per essere poi trasformata di nuovo in carta, e lui sceglieva un'opera d'arte che trovava fra i resti e con la quale rivestiva queste balle di carta. E quando lessi la notizia che era morto lanciandosi dal piano dell'ospedale, sì, poteva morire solo così lui.
Una scelta precisa.
Sì, sì, sì.
Bene, allora ricordiamolo il libro che ci ha appena consigliato.
Sì, Bumil Rabal, Una solitudine edizioni. Troppo rumorosa, Einaudi.
Einaudi, sì. Sì. L'edizione principale.
Io faccio un salto indietro nei miei studi e dico Tonio Kruger di Thomas Mann.
Ah beh.
Un grande classico della letteratura tedesca che mi porto nel cuore perché l'ho studiato all'università, ho avuto la fortuna di avere dei docenti che l'hanno spiegati veramente bene, sia Thomas Mann che il libro in questione, ed è qualcosa di spettacolare, non ci sono parole per poterlo descrivere, perché questo personaggio cresce, affronta le avversità della vita, si conosce, scava dentro di sé, ed è una pagina della letteratura che sicuramente in pochi saranno in grado di portare avanti nel moderno, nel contemporaneo, quindi sì.
Mi sembrano dei bellissimi consigli. La nostra conversazione volge quasi al termine. Avevo promesso che avremmo dedicato un minuto alla vostra comunità di lettori, quindi alla città di Ostuni, al fatto che siete così conosciuti, che insomma tutti sanno che lavoro fate, e chiedo magari a chi si occuperà dei prossimi decenni della libreria, o a cui come sempre a tutte le librerie indipendenti auguriamo davvero una lunga vita e una lunga attività, se ha delle idee particolari, conoscendo la vostra comunità, per il futuro, visto che la tecnologia aiuta.
Sì, sicuramente sfruttare sempre di più questa possibilità di connettersi anche con persone che non saremmo in grado di raggiungere altrimenti. Quindi ovviamente autori, scrittori possibilmente che potranno e vorranno poi partecipare agli incontri con gli autori nel futuro. Ovviamente noi siamo in una location abbastanza stretta, quindi ci poggiamo sempre sulle istituzioni,
certo,
sul comune, soprattutto che si è sempre reso disponibile nell'accomodarci e nell'aiutarci, diciamo, a organizzare questo tipo di eventi. Abbiamo visto passare quest'anno Nicola La Gioia, scrittori comunque pugliesi, anche Mario Desiati che è passato a salutarci in libreria, e questo ci ha fatto molto piacere. E ovviamente sono la nuova generazione di scrittori forti che puntiamo ovviamente ad avere ancora qui con noi e a parlarci dei loro libri che faranno e che scriveranno nel futuro. Questo.
Cosa si augura per Ostuni, Francesco, in termini culturali?
Beh, sicuramente mi auguro una crescita, perché stiamo attraversando un periodo in cui stiamo perdendo un po' di vista
Un po' dappertutto,
sicuramente ne sono cosciente. Io parlo del mio paese perché è il mio paese che mi sta a cuore e quindi vorrei che le cose migliorassero sicuramente. E per il resto noi tutta la disponibilità possibile e immaginabile per aiutare a crescere se è possibile. Siamo veramente disponibili, io ci credo in una, nella libreria ci ho sempre creduto, lei si è inventata le borse, le fa lei, le magliette, ma per la cosa che io dico sempre a lei è il libro, il nostro, il nostro punto di partenza e quello di arrivo è quello. E rimane quello lì, insomma
una libreria piccola ma veramente piena di stimoli. Io mi guardo intorno, continuo a distrarmi, dovete scusarmi perché vedo mille cose, la loro classifica, le cose, insomma, cioè tante cose che potete scoprire, dato che moltissima gente viene a Ostuni da tutta Italia, chiaramente ci viene soprattutto nei periodi estivi o comunque delle vacanze. Venite alla Bottega del Libro, ricordiamo l'indirizzo.
È Corso Giuseppe Mazzini 10, vicino alla Piazza della Libertà. Piazza
impossibile principale. Non vederla, è centralissima. Grazie davvero, buon lavoro a tutti e tre. Grazie mille.
Ho incontrato un commerciante vecchio stile e ora gli scrivo una canzone. Perché mi ha fatto stare bene parlare d'olio del motore con un intenditore. Ho ascoltato i suoi consigli, ho imparato il codice da ricordare per non farmi più fregare ogni qualvolta dovrò comprare un litro d'olio per il mio motore. E poi ho pensato che è diventato difficile trovare persone competenti di un lavoro normale. Ho pensato che è tutto un grande centro commerciale con le passioni in saldo, vita in offerta speciale.
Thank you. você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar.